800 APS presenta Il grande spettacolo del circo di Marika Cavrini.
L'arte circense, nelle sue più alte espressioni, è una festosa sintesi di antiche tradizioni e suggestioni popolari, culture spesso lontane fra loro che arricchiscono lo spettacolo in un continuo fondersi e rincorrersi, creando una rappresentazione simbolo delle diverse identità e della loro feconda integrazione. In queste parole scritte dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, nel 2011, rivolte al Presidente dell'Ente Nazionale Circhi, si coglie l'essenza del circo, che è spettacolo tra i più antichi. Quell'italiano ha portato nel mondo le sue radici, unione, spirito di appartenenza e identità italiana, permeando di sé le analoghe forme espressive di altri paesi, come sottolineava nella sua missiva il neopresidente Ente Nazionale Circhi Antonio Buccioni.
La principale attrazione per la componente popolare degli spettatori dei circhi ottocenteschi erano cavallerizzi ed amazzoni con i loro cavalli addestrati. L'animale da lavoro per eccellenza nella vita quotidiana veniva nobilitato dallo scopo ludico e dal bel gesto che metteva in scena sulla pista del circo. Tra i più famosi cavallerizzi italiani va ricordato Alessandro Guerra, soprannominato Il Furioso per il suo stile aggressivo, il quale ha ottenuto grande riconoscimento in varie compagnie ed è stato fra i primissimi circensi italiani a fondare una propria compagnia di fama europea. Tuttavia, la fortuna va e viene e la sua memorabilità non gli risparmiò di finire i suoi anni, a Bologna, in ristrettezze tali da dover vendere i suoi amati cavalli, con cui è rappresentato anche nell'immagine che sovrasta l'epitaffio sulla sua lapide nel cimitero della Certosa. Non va dimenticato poi che nelle compagnie andavano in scena intere famiglie. Spesso si cercava di imparentarsi con grandi compagnie circensi. I bambini, maschi e femmine, venivano istruiti all'arte circense fin dalla più tenera età, sfruttando la loro flessibilità che facilitava l'apprendimento e permetteva di realizzare esercizi sempre più difficili. Ognuno aveva una parte in quella che era a tutti gli effetti l'attività di famiglia, di solito portata avanti dalle generazioni successive se qualche rivolgimento della sorte non interveniva. I frequenti incidenti, anche mortali, e talvolta il declino artistico. Queste grandi compagnie con i loro spettacoli giravano l'Europa, dall'impero russo fino all'Inghilterra, ma questo non significa che non trovassero una loro stabilità, pur sempre temporanea, nei luoghi in cui riscuotevano maggior successo. Richiamando l'esempio di cui già si faceva menzione, il Guerra nel 1845 creò a San Pietroburgo il Circo Olympique, con annesso un maneggio per il dressage. In Italia, al contrario, di rado si costruivano strutture apposite ed esclusive per gli spettacoli circensi. Spesso si riadattavano spazi esistenti, che avrebbero comunque potuto accogliere anche compagnie teatrali tradizionali. A Bologna fu il vecchio maneggio comunale, in disuso da tempo, sul lato della selicata di San Francesco, oggi Piazza Malpighi, a ridosso delle mura del Mille, ad essere riadattato nel 1806 per il circo Turner, atteso per quello stesso autunno. Poi utilizzato per qualche tempo da altre compagnie, fra cui il Guillaume. Fu in un lotto acquistato dopo la soppressione del convento delle Domenicane di Santa Maria Maddalena nel 1798 che iniziò l'attività dell'Arena del Sole, per cui fu richiesta l'autorizzazione delle autorità cittadine nel 1810, autorizzazione che arrivò giusto in tempo per l'inaugurazione. L'Arena del Sole divenne uno dei principali teatri della città in cui, oltre a compagnie di prosa, si esibivano anche compagnie acrobatiche e circensi nelle comiche rappresentazioni. Il suo pubblico di riferimento fu sempre di estrazione popolare, anche se nel tempo si aggiunsero intellettuali e studenti, poiché il circo era diventato il momento di svago ed estraneazione dai drammi quotidiani. Ed è proprio qui che nel 1846 approdò il circo di Luigi Giovanni Guglielmo, come si legge in un manifesto conservato nel Fondo Teatri e Spettacoli della Biblioteca dell'Arcigenasio, portando in scena numeri fra i quali Il Salto dell'Orifiamme e Corona di Fiori della Mazzone Giuditta Guglielmo Lombari e La Gitana, ballata da Maddalena Guglielmo. Di quest'ultima si ha una vaga descrizione nella rivista Il Mondo Illustrato del 1848, relativa ad uno spettacolo tenuto a Torino in occasione del ritorno del re Carlo Alberto da Genova. Scrollando le nacchere o bianco vestita, danza coronata di rose e mostra il bello estetico del ginnastico esercizio. Il confine fra spettacolo circense e sport non era netto come oggi. Accanto ad amazzoni e cavallerizzi impegnati in corse e dressage, numeri equestri di cui non è facile ricostruire l'effettivo svolgimento, danzatrici, equilibristi ed acrobati, troviamo anche incontri di pugilato. D'altro canto, proprio dalla seconda metà del secolo, il circo si allontanò definitivamente dal teatro tradizionale, a cui gli ippodrammi e le pantomime circensi si erano, almeno in parte, fino a quel momento conformati. Le compagnie, ancora a lungo, rimasero legate alle tournée di tipo tradizionale, ma le strutture e gli impresari delle arene iniziavano già ad adeguarsi ad esigenze differenti. I prezzi si ridussero notevolmente, grazie alla possibilità di sfruttare la luce diurna. Gli spettacoli iniziavano intorno alle 17 nei giorni feriali e alle 15 la domenica, variando anche in base alla stagione. Oltre che alla luce, così, si adattavano gli orari ad un pubblico di lavoratori che fino a quel momento non aveva avuto la possibilità di avvicinarsi al teatro. Questo cambiamento si manifestò anche negli edifici stessi. Nelle arene, gli spazi modificati fra scuderie e foyer permettevano un maggiore contatto fra artisti e spettatori. Fu anche questo a favorire quello che pareva un diffuso corteggiamento da parte degli uomini del pubblico per le cavallerizze, che mostravano nei loro esercizi quella che probabilmente era considerata un'insolita combinazione di grazia ed eleganza da un lato, ma anche di audace prestanza dall'altro. Far la corte alle cavallerizze diventa uno sport a sé, scrive Roberto De Ritis nella Storia del Circo. Una sorta di intermezzo leggero era l'esibizione del clown. Figura nata dalle maschere della commedia dell'arte italiana, fu rivisitata soprattutto in Inghilterra, in due filoni principali emergenti dalle maschere di Arlecchino e di Pierrot. Alessandro Cervellati, in Storia del clown, ricorda alcuni canovacci di pantomime relative alle esibizioni del clown Arlecchino, sceneggiature comiche nelle quali emergeva chiaramente un tipo di comicità che ancora ricalcava i copioni dei burattini, con fraintendimenti e conclusioni in zuffe e bastonate. Tale figura non fu ben canonizzata fino a quasi metà del secolo. Solo nel 1840 Gontard, un grottesco buffone francese, fu definito per primo clown dopo un viaggio in Inghilterra che lo allontanò dagli artisti delle fiere francesi. Nelle riviste della prima metà del secolo ancora venivano identificati come clown tutti i personaggi che avessero il volto dipinto, soprattutto se di bianco. Perciò alcuni erano mimi, altri erano più musicisti o acrobati che clown. Si ricordano quindi anche i numeri d'equilibrio come quelli di James Clement Boswell, 1826-1859, che faceva i propri esercizi a testa in giù su una pertica, con animali ammaestrati intorno a lui. Inoltre, il mutismo, a cui oggi solitamente colleghiamo i clown, non era una caratteristica fondante di questa figura. Erano gettonate, al contrario, anche le parodie di sceneggiature drammatiche, come l'Amleto, fatte da un clown parlatore. L'aspetto parodistico, in effetti, è sempre stato il centro delle esibizioni clownistiche, a partire dall'abbigliamento. Il principio era la caricatura di abiti vecchi e fuori moda, ma aderenti, per permettere le acrobazie, e lunghi o corti in base al numero che si doveva portare in scena. Scopo del loro lavoro era il divertimento del pubblico ed intorno a ciò nacquero voci e storie, quasi piccoli miti, che Cervellati ricorda nel libro già citato. Uno di essi riguarda il clown Joseph Grimaldi, il cui medico, come cura dell'ipocondria, suggerì di andare a vedere uno spettacolo del Grimaldi stesso. Per quanto storie analoghe riferite ad altri clown facciano propendere per l'irrealtà di tali episodi, esse ben rappresentano l'ammirazione e il senso di evasione che il circo, ed alcune figure in particolare, suscitavano nel pubblico.
grande spettacolo del circo di Marika Cavrini, tratto da Jour de l'eau numero 35, maggio 2025, letto da Rosa Vasti e Matteo Ceraulo.